Ben diverso è l'atteggiamento invece di Vittoria, Francisco de Vittoria, rispetto a quello di Sepúlveda, no? Che è tipico dell'atteggiamento cinico. Vittoria assume un atteggiamento moderato, potremmo dire tra questi tre dialoganti che abbiamo scelto e che sono poi più importanti di quella celebre disputa, vero? Sepúlveda è cinico, è rappresentante del cinismo, potremmo dire, come direbbe Dussel, no? La Scasas invece ha avuto un atteggiamento profetico, perché ha difeso fino alle estreme conseguenze, vero? I diritti e l'autonomia e la libertà degli indios e dei popoli del Nuovo Mondo. E Vittorio invece ha avuto un atteggiamento moderato, come dire, e quindi sta, come dire, a mezza strada, eh? E tuttavia le sue osservazioni non sono prive di significato. Dunque, Vittoria, che è naturalmente un grande pensatore, egli ha avuto il merito di aver fondato il diritto internazionale, perché egli è vero, è stato tra i primi a difendere i diritti dei popoli indigeni. E quindi il suo ruolo è stato imprescindibile. E nonostante, come dire, egli non sia così, diremmo, aperto ed avanzato come Las Casas, naturalmente egli è l'antipodi dell'atteggiamento di Sepúlveda. È il fondatore del diritto internazionale e quindi sulle basi delle quali gli dici bisogna costruire le relazioni e il dialogo tra i popoli. Perché tutto questo, come dire, è un dialogo interculturale ante litteram, no? E quindi è un vero dialogo e quindi è basato sull'argomentazione. Egli è autore di quella Lectio de Indis, che è del 1539, questo celebre testo, che rappresenta poi di fatto la base del diritto internazionale. E anche questo è un contributo alla pace, perché più che la violenza, che in fondo Sepúlveda legittimava e giustificava, e qui bisogna dialogare. E poi soprattutto come dire, trovare gli strumenti per il dialogo, uno dei quali è il più importante è il diritto internazionale. È sulla base del diritto internazionale che egli contribuisce a fondare, è su quella base che bisogna impostare il dialogo. Quindi su delle regole, naturalmente. Regole internazionali, come prevede appunto il diritto internazionale. Quindi questo rappresenta un contributo anche alla pace. E perciò egli, naturalmente, non possiamo analizzare tutto questo questa opera di Vittoria, ma anche quel testo importante della Lectio de Indis, qui, molto rapidamente, ci tocca dire che appunto egli cerca appunto di analizzare, no? I problemi del suo tempo e naturalmente anche egli si serve di un linguaggio tipico della filosofia scolastica, no? E della filosofia però tradizionale, anche egli si richiama ad Aristotele, no? E naturalmente molto, molto brevemente almeno dire, percorriamo lo schema di questo libro e di questo celebre testo sulla Relectio de Indis, no? Che naturalmente è un libro molto importante e anche molto complesso. Viene articolato questo libro e questo testo in modo singolare. Infatti, dopo un'introduzione che riguarda i presupposti giuridico-filosofici, Vittoria esamina, naturalmente nel linguaggio del suo tempo, primi titoli non legittimi della conquista. A che titolo quella conquista è legittima? E quindi esamina i titoli, le ragioni per cui egli ritiene che essa non è legittima. E poi, in pochi capitoli, quindi già dalla lunghezza dei capitoli, si vede che, insomma, qual è la sua tesi, in pochi capitoli quelli legittimi. gli si dilunga molto su quelli illegittimi, come dire, egli vuol dire che è illegittima la conquista, via. Questa è la tesi di Sepulveda. E poi dice anche ci sono dei titoli che la legittimano, no? Ma sono molto pochi, come si evince anche dall'estensione dei capitoli dedicato, dal numero dei capitoli dedicato ai diritti legittimi, perché invece sovrabbondano i testi e i capitoli che dedica alla illegittimità della conquista. E questo è molto interessante, già proprio scorrendo il libro, no? La quantità di pagine, di capitoli dedicate ai diritti non legittimi, quindi a dire se Vittoria vuol dirci che non era legittima quella conquista, era illecita, era un sopruso, e poi ci sono anche dei motivi per ritenerla legittima, ma sono molto pochi. E naturalmente vediamo quali sono questi l'argomento chiave anche per lui, fermiamoci su questo molto rapidamente, no? La difesa dei diritti degli indios, che si basa sul diritto internazionale, avviene quando egli pone la questione di principio, nei tre capitoli fondamentali. Quando egli affronta il tema del riconoscimento della dignità umana degli indios, e questo è il punto, che egli è la dignità umana. E questo è il problema, che ogni uomo è degno. È una dignità. E poi, e di conseguenza, naturalmente, il diritto di ogni uomo e di quei popoli alla propria sovranità. Quindi essi sono sovrani, proprio perché non solo hanno, ad essi pertiene la dignità umana, e poi hanno il diritto a difendere la propria sovranità. E poi naturalmente la conclusione, il diritto alla solidarietà tra i popoli nel riconoscimento della sovranità di ciascuno. E questo è molto importante. E noi naturalmente ci fermiamo solo su questo problema della dignità umana e del diritto, no? E alla luce quindi poi della dignità, no? Della natura di questi esseri, no? E dove appunto Vittoria si interroga dicendo se i nuovi barbari, questi del nuovo mondo, sono veri uomini, e lo erano già prima che venissero i conquistatori, quindi se lo sono sempre stati. Se lo utrum barbari essent veri domini ante adventum hispanorum, se i barbari fossero già veri uomini, lo sono sempre stati, quindi anche prima perciò della venuta dei conquistatori spagnoli. Naturalmente non ha dubbi, Vittorio, che lo erano, lo sono e lo saranno sempre, perché sono esseri umani degni di rispetto. Essere liberi, essere autonomi e non, come diceva naturalmente Sepulveda, sono barbari, servili, di natura inferiore, eccetera, eccetera, perché sono veri domini, veri uomini, come noi. Se lo fossero, sì, lo erano, lo sono e lo saranno, veri domini, veri uomini, uguale a noi. E naturalmente, perciò se lo sono, essi pertengono anche i diritti. Diritti e doveri. Quindi questa è l'argomentazione. Se lo sono, veri uomini, quindi sono veri uomini per natura, contrariamente alla tesi di Sepulveda, essi sono anche soggetti di diritti, inalienabili, e ovviamente di doveri. Prima fra tutti egli discute il diritto di proprietà, ecco perché è vero, il diritto alla sovranità, innanzitutto il diritto di proprietà. Naturalmente non possiamo adesso affrontare questo tema, no? Perché ci porterebbe molto lontano e non possiamo neanche discutere questo tema del diritto internazionale. il grande contributo originale di Sepulveda. Oggi parliamo tanto di diritto internazionale, ma uno deve, esso risale a Vittoria, non è vero? Proprio alla luce di questo problema e di questa disputa di Valladolid. E per Vittoria è fuori discussione perciò la dignità umana, perché essi sono esseri razionali e perciò portatori di diritti umani soggettivi e perciò veri uomini. Perciò egli smantella ogni residuo di concezione teocratica. E naturalmente noi non possiamo seguirlo in questa importante discussione, in questa importante argomentazione. E perciò è illegittima la conquista. Ed è illegittima anche lo sfruttamento, la violenza, l'usurpazione dei diritti, eccetera, eccetera, perché essi sono veri uomini. Perciò ogni dominio è illegittimo, è illecito, perché essi hanno pieno diritto alla libertà e anche quindi alla libertà religiosa, perché sono autonomi. E di qui il suo tema dello ius gentium e del diritto delle genti, eccetera, eccetera, no? Ma non lo possiamo discutere, questo è un piccolo problema. Che come dire, basilare, non solo per quella disputa, ma anche per il mondo moderno e contemporaneo, per la fondazione dello ius gentium, del diritto internazionale, naturalmente. E questo è, direi così, molto importante. E naturalmente egli discute anche e controbatte, confuta l'argomento di Sepulveda, no? Del fatto che essi fossero perciò schiavi e servi. E naturalmente questo è un aspetto molto importante, perché naturalmente mostra che l'interpretazione di la visione di Sepulveda non è corretta, nonostante entrambi, Sepulveda e Vittoria, si rifacessero ad Aristotele. E dimostra che l'interpretazione di Sepulveda su questo tema della schiavitù e della servitù non è corretta in Sepulveda. Questo è, direi così, è l'aspetto molto importante, no? Ma noi non possiamo. Io vi manderò un testo su questa disputa, in modo tale che voi possiate riflettere un po' meglio, avendo tra le mani un testo fondamentale. Questo è, come dire, l'apporto di Vittoria è decisivo, soprattutto sul fatto che egli è il fondatore del diritto internazionale, in base al quale è possibile avere il riconoscimento della dignità e della sovranità degli uomini e dei popoli, e anche possibile ogni dialogo nel rispetto e nel riconoscimento di ciascuno, della sovranità di ciascuno. E perciò, se la sovranità è introdotta dal diritto umano, non può essere un diritto naturale, quindi non v'è ragione che legittimi la sottomissione di un popolo da parte di un altro, sostiene Vittoria. Quindi questo è molto importante. Quindi la tesi, l'argomentazione di Vittoria, come dire, smantella molte tesi di Vittoria, di Sepulveda, e soprattutto, come dire, con la fondazione del diritto internazionale, naturalmente, inaugura l'epoca moderna. Vittoria è a mezza strada tra il mondo medievale e il mondo moderno. È un conservatore illuminato, potremmo dire, no? Questo è il punto, no? Dunque, altra, invece, altro atteggiamento è altro atteggiamento è quello di Las Casas, no? quello di Las Casas. Diciamo solo che questo Sepulveda, questo Vittoria ha avuto lunghe traversie perché naturalmente la sua posizione mediana o moderata, ma illuminata, non accontentava quasi nessuno, né la Chiesa e neanche lo Stato, neanche le monarchie. Come dire, perché egli, insomma, prendeva posizione in difesa dei nuovi popoli, ma dichiarava anche, perciò dichiarava illegittimo la conquista, e per attraverso, come dire, non accontentava nessuno, cercava di essere piuttosto obiettivo, e quindi non casualmente, sotto il pontificato di Sisto V, la sua relectio, corse addirittura il pericolo di essere messa all'indice. E quindi questa sua posizione, come dire, è abbastanza interessante, no? Ecco. Anche se, come dire, non era così netta e decisa come quelle che saranno le attitudini di Sepulveda di cui abbiamo detto, e quella di Las Casas, di cui diciamo brevemente qualcosa, dell'attitudine profetica di Las Casas, il quale si contrappone ovviamente frontalmente all'argomentazione di Sepulveda e in parte anche a questo atteggiamento moderato di Vittoria, nonostante, come dire, egli si pone nella linea di Vittoria, per superarlo. La Scasa respinge il ricorso all'irrazionalità e alla coercizione, dunque alla violenza, per far entrare l'altro nella comunità della comunicazione, come pretendeva Sepulveda. Perché, come dice la Scasa, bisogna che si entri nella comunità di comunicazione attraverso il dialogo, non con la violenza o la coercizione, attraverso il metodo razionale, e riconoscendo la pari dignità e gli uguali diritti di tutti i dialoganti. E questo è il punto. Quindi è necessario anche, egli parlava anche per la questione religiosa, non bisogna costringere gli altri, ma persuaderli col dialogo. Persuaderli col dialogo. Entrare nella comunità di comunicazione, diremo oggi, attraverso il dialogo, non con la violenza, ma il dialogo razionale. E quindi si tratta di stabilire, come diremo oggi, le condizioni di possibilità razionale per far parte della comunità della comunicazione. Questo, in fondo, è quello che oggi potremmo dire traducendo il linguaggio di Las Casas del suo tempo. Più che con la violenza bisogna stabilire quali sono le condizioni razionali per far parte di questo dialogo a cui si entra liberamente, senza coercizione e senza violenza. E perché la violenza, gli dice, porta con sé questi mali, molti mali, e quindi molti lutti, molte calamità. E invece adesso va contrapposto il dialogo al quale si entra attraverso appunto la persuasione in modo libero ed autonomo e attraverso regole che stabilisce appunto la comunità di comunicazione. Ecco. E perciò gli dice che rispetto agli indios quella guerra è stata ingiusta, no? Iniqua, perché e con molte argomentazioni. E non casualmente gli afferma che coloro che comandano, riferendosi alle dominazioni spagnole e portoghesi, sono i principali colpevoli della gravità dei crimini e dei danni arrecati agli indios, peccando più gravemente degli altri. Quindi, come dire, è una condanna, come abbiamo visto, come abbiamo anche letto nel suo testamento, una condanna senza appello ai conquistatori. Anche Las Casas cerca di, come dire, di aiutare, di emancipare l'indigeno, però, ecco, questo è il punto. col dialogo, con la persuasione, senza distruggerne l'alterità. Ecco, senza distruggerne l'alterità. Perché adesso va riconosciuto pari dignità. E quindi più che distruggerne l'alterità, come hanno fatto i conquistatori, dice la scala, bisogna dialogare, accettando che al dialogo si aderisca liberamente, soprattutto senza distruggere l'attività, valorizzando il patrimonio culturale, storico, eccetera, di questi dialoganti e quindi di questi popoli. Quindi, come dire, è un concetto diverso di emancipazione. La persuasione, la comprensione per mezzo della ragione, l'invito a sollecitazioni non violente della volontà è il metodo fondamentale per dialogare con questi nuovi popoli. È molto interessante questo aspetto, è profetico, no? Tutto si basa sulle premesse antropologiche ed etiche, per cui ogni creatura razionale, ecco questo dice Sepulveda, è ottimista sulla natura umana, ha un'attitudine naturale ad essere persuasa. Abbiamo parlato della purché volontariamente ascolti e volontariamente aderisca e volontariamente partecipi, in modo che, e questo è molto, vedete, sono altrettante regole della comunicazione, che già Sepulveda e che già Las Casas intravedeva e cercava di formulare per il suo tempo, che sono antelitteram alcune regole della comunicazione. Perché ogni essere umano che appare dignità volontariamente ascolta, volontariamente aderisce, volontariamente partecipa e volontariamente decide. Perché ognuno è dotato di libero arbitrio. E quindi proprio attraverso il libero arbitrio può ascoltare, decidere, partecipare e quindi deliberare. È molto interessante. E questo, come dire, implica una visione dell'uomo, no? Anzitutto a cui gli attribuisce ovviamente pari dignità, perché sono umani come noi, e in questo si rifà a Vittoria, no? La pari dignità. Ognuno è definito come animale razionale dotato di intelligenza, volontà e libero arbitrio. Quindi, vero uomo, come diceva Vittoria. E perciò Sepulveda ammette dunque però un pluralismo culturale. Questo dialogo è fatto tra pari, ma sulla base di un pluralismo culturale. Vi sono visioni del mondo diverse. E qual è il compito qui, dice Sepulveda? Di valorizzare le visioni degli altri, il punto di vista dell'altro, quindi della sua cultura, delle sue tradizioni, della sua storia, della sua civiltà. Non c'è una civiltà egemone, una cultura egemone. Come diceva il cinico Sepulveda, che è l'Europa, che deve imporre la sua cultura, la sua idea di Stato, di civiltà, eccetera. Las Casas non, questo non vuol dire però, per Las Casas, questo è un altro aspetto molto interessante, un relativismo culturale. Perché gli dice il criterio di giudizio, lo diceva nel linguaggio del suo tempo, non può che seguire la ragione umana. La quale è comune a tutti gli uomini, è comune a tutti gli uomini. Questo è come dire, è antelitteram, vi sono alcune regole della comunicazione. Non lo diciamo, diciamo noi, no? E naturalmente perché c'è un diritto naturale, c'è un diritto positivo e c'è un diritto delle genti. Tutti gli uomini, come dice, uguali per natura, sono liberi. Pertanto non lo si può considerare schiavo. Originariamente tutte le creature razionali nascono libere. Dio non creò alcuni schiavi ed altri liberi, ma a tutti dotò di un identico libero arbitrio. Ecco il punto antropologico. E quindi tutti hanno la stessa dignità, tutti sono uguali. Perciò nel dialogo bisogna praticare la persuasione, che prevalga il miglior argomento. e che sia un dialogo non violento. Il dialogo è l'antidoto ad ogni violenza. E quindi un dialogo che alla fine è il veicolo della pace, no? Il dialogo, come gli dici, il modo di attrarre, di incamminare le nuove creature, muovere la creatura verso il bene, alla verità, alla virtù, cioè deve essere conforme alla natura e alla condizione della creatura razionale. Questo è molto interessante. Cioè deve essere, e come bisogna farlo? In modo dolce. In modo dolce, blando, delicato e soave. È splendida questa. Questo testo di Sepulveda, non con la violenza, non con l'arbitrio, non con la sopraffazione, non con la coercizione, non con le ragioni col più forte. Questo è in modo, molto, rileggiamolo, in modo dolce il dialogo, blando, delicato e soave. Come dire. E glielo ribadisce, ciò deve essere fatto, realizzato, proponendo delicatamente, dolcemente, suavemente, ciò su cui si vuol persuadere, proponendo delicatamente, dolcemente, suavemente. Questo è molto interessante. Ecco questa visione quasi profetica di Las Casas, no? Strenuo difensore. Della dignità e dei diritti, non è vero, altrettanto, come dire, regole ante litteram, no? Della comunità della comunicazione, no? Di un'etica della comunicazione. Basata però sulla pari dignità, sul riconoscimento della dignità umana, del fatto che questi sono umani come noi. E quindi di qui è come trattare di conseguenza, non con violenza, ma proponendo un metodo delicato, dolce e soave, finalizzato alla persuasione, che poi è libera, che è libera, che può essere accolta in modo libero ed autonomo. Però è questo fatto. Che si svolge in modo delicato, dolce, blando e persuasivo e soave, effettivamente è molto interessante. Non c'è dubbio. Purtroppo bisogna dire che non prevalsero. Se noi guardiamo storicamente quella disputa, vedete quante suggestioni anche per tanti temi interculturali e per tanti problemi del nostro mondo, no? Del mondo contemporaneo. Purtroppo però non prevalso questa impostazione di Las Casas, perché naturalmente la questione vera dei rapporti tra Europa e Latino America, il continente americano, insomma, come emerge dalla storia, sono stati diversi, no? È stata una storia, vero, come abbiamo detto, contrassegnata da molte ombre e anche da alcune luci, naturalmente, ma da molte ombre. Non prevalsero queste idee di Las Casas. Naturalmente, seppur era uno strenuo difensore della diversità, della distinzione, della differenza, dei vari popoli, delle varie culture, tutti da valorizzare, tutti da comporre e da rispettare, nel quadro di un dialogo che aveva quelle caratteristiche che abbiamo detto. Ma anche alla luce, vero, di strumenti fondamentali per la comunicazione e anche per il dialogo, per esempio, e per i rapporti dei popoli, come il diritto internazionale. Quindi questa è una regola molto forte, no? Per il dialogo e la comunicazione. Quindi no alla guerra, no alla violenza, ma ed iniziò a pensare, a proporre, di qui la sua originalità, come aveva fatto Vittoria, al diritto internazionale. Il dialogo e la tolleranza, ecco, la tolleranza, nel rispetto della pari dignità di tutti gli uomini, perché insomma quel dialogo dolce, soave, blando, in fondo non sono altrettanti atteggiamenti che definiscono la tolleranza, che non vuol dire relativismo culturale, seppur ha detto tutti gli uomini sono dotati di una comune ragione, di una comune natura. Dunque non si tratta qui del relativismo, come si può intendere in genere la tolleranza. Del rispetto e della dignità e soprattutto questa è la tolleranza. Ma questa ragione critica, ahimè, come abbiamo detto, non prevalsa. E se guardiamo con la storia di questi 500 anni, a partire dalla scoperta, non molto prevalsa, non questa ragione vero, tollerante, critica e emancipatrice. Dialogante, persuasiva, la ragione strategica, oppure il realismo del cinico, come Sepulveda. E questo naturalmente, perché altro è la ragione dialogante, altro è la ragione strategica, altro è la ragione cinica, naturalmente. E non possiamo dire che se analizziamo, con un minimo di obiettività, questa vicenda dei 500 anni, a partire dalla scoperta, ci sono state la prevalenza di ragioni strategiche e di ragioni ciniche piuttosto che di ragione vero, dialogante e di ragione critica, che era poi quella a cui pensava vero Las Casas. E naturalmente questo aspetto è, come dire, è molto importante perché, come ho detto più volte, questo problema dove vediamo ante litteram, no? Come dire, immaginiamo perché se non avevano consapevolezza, vero, di questi problemi del dialogo, dell'etica della comunicazione, dell'etica del discorso, come è ovvio. Però, come dire, no? Possiamo intravedere, no? Ante litteram, no? Alcune linee, no? Di quello che oggi si configura in tutta consapevolezza come vero, i fondamenti del dialogo interculturale, come etica e come criteri per l'etica della comunicazione, eccetera. O all'inverso, possiamo dire ante litteram, vero? L'intervento della ragione strategica o della ragione cinica, come abbiamo visto in Sepulveda, pur nel linguaggio del loro tempo, questi pensatori, come dire, trascendono sempre i tempi. E poi per una seconda motivazione, cioè questi dialoghi, questi discorsi, questi scontri anche, perché naturalmente sono state posizioni antitetiche quelle tra Sepulveda, Vittoria e Las Casas. Non è vero. Come dire, alcuni di questi problemi, almeno a livello metodologico, no? Alcune istanze, la dignità umana, il riconoscimento della pari dignità, il diritto internazionale, eccetera, sono temi che sono attuali anche oggi, specie se appunto guardiamo le relazioni tra i popoli nell'epoca della globalizzazione e della post-globalizzazione. E non ultimo la grande sfida che pone questo tema epocale delle migrazioni, no? Bene, arrivederci.